tutti amici di Visione TV, rieccoci qua sintonizzati per il nostro talk dietro il sipario. Stasera parleremo di Medio Oriente in attesa di una possibile tregua in Medio Oriente. Netanyahu sembra voler provare a sabotare l'intesa con Hamas avvertendo: entreremo a Rafah con o senza accordo. Nella seconda parte del nostro talk parleremo invece del ritorno del presidente cinese Xi Jinping in Europa, della sua visita in Francia, dove incontrerà Macron e von der Leyen. Ma parto subito a presentarvi i nostri ospiti questa sera, partendo da Bruno Scapini. Buonasera Bruno.
Buonasera Enrica e buonasera agli altri ospiti e ai telespettatori.
Chi meglio di un diplomatico già ambasciatore per parlare della possibile tregua, delle trattative in Medio Oriente? Approfondiremo proprio questo con te. Pino Cavras, ciao Pino.
Un saluto a te, Enrica, e a tutti gli amici della verità.
Pino, mi dispiace, se ne parlava prima di iniziare questa diretta, insomma, si inizia con una cocente delusione per quanto riguarda la raccolta delle firme per le elezioni europee di SP.
È un sistema che non vuole gli outsider, si vuole scegliere gli sparring partner, e quindi c'è molto lavoro da fare per riportare condizioni democratiche in Italia.
Andrea Lucidi, ciao Andrea, finalmente,
ciao,
bentornato.
Enrica, ciao, buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti gli ospiti.
È sempre un piacere. Andrea, dove sei? Dove ti trovi? In quale parte del mondo sei?
Sono a Lugansk, come sempre.
Bene, benissimo. Grazie anzi di esserti collegato con noi. Allora, partiamo subito andando in Medio Oriente, facciamo il punto con il servizio di Ligoriup.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu annuncia un'offensiva contro la città palestinese di Rafah, indipendentemente dagli esiti della negoziazione con Hamas per la liberazione degli ostaggi. La notizia è data da Associated Press in queste ore, dopo che ieri e per tutta la mattinata odierna sembrava avvicinarsi l'accordo per un cessate il fuoco a Gaza. L'idea di fermare la guerra prima di raggiungere tutti i suoi obiettivi è fuori discussione, ha detto oggi Netanyahu incontrando le famiglie dei concittadini prigionieri di Hamas. Entreremo a Rafah, ha continuato, e là elimineremo i battaglioni di Hamas, con accordo o senza, per ottenere la vittoria totale. Nel momento in cui questo servizio viene scritto, la situazione è in costante evoluzione. Nelle ore precedenti, infatti, secondo la Press, Netanyahu era tornato a nominare l'eventuale offensiva a Rafah solo in quanto avvertimento nel caso l'intesa non si dovesse raggiungere. Pressoché contemporaneamente, delegati di Hamas hanno lasciato il Cairo dopo aver avuto colloqui con funzionari egiziani che hanno mediato la nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza. Lo comunica il canale satellitare egiziano Al Qaeda News, ripreso dal quotidiano israeliano Haaretz. Il canale TV, che ha legami con l'intelligence egiziana, si aspetta che Hamas faccia ritorno al Cairo con una risposta scritta. Secondo il New York Times, tale proposta messa sul tavolo da Tel Aviv prevede una tregua in cambio del rilascio iniziale di 33 ostaggi israeliani, quindi meno dei 40 richiesti negli ultimi mesi. E arriva dopo il pressing degli Stati Uniti, che pubblicamente sono critici verso l'offensiva a Rafah, senza adeguate tutele per la popolazione civile palestinese. Ieri il presidente americano Joe Biden ha parlato con i leader di Egitto e Qatar affinché convincano Hamas ad accettare l'intesa, mentre il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha discusso con funzionari arabi di Gaza e dei piani per il dopoguerra. Sono tuttavia notizie precedenti le ultime dichiarazioni incendiarie di Netanyahu, che anche qualora fossero meramente propagandistiche, di certo non invitano Hamas a negoziare. Le bombe su Rafah stanno già piovendo. Solo ieri, secondo l'agenzia di notizie palestinese Wafa, ci sono stati 25 morti. Un'invasione via terra sarebbe tuttavia una catastrofe nella catastrofe a causa degli sfollati concentrati nella città nel sud della striscia, estimati in almeno 1 milione di persone. Il quotidiano israeliano di opposizione, Haaretz, descrive un Netanyahu riluttante ma costretto a valutare un accordo, nonché dilaniato tra Biden, che almeno formalmente vuole moderazione, e l'estrema destra israeliana, favorevole invece al conflitto totale. A ciò si aggiunge il nervosismo dovuto alle proteste oceaniche a Tel Aviv che chiedono elezioni anticipate, nonché alle indiscrezioni sul mandato di arresto, ai danni di Netanyahu atteso in questi giorni da parte della Corte Penale Internazionale. Su questo oggi Axios ha dato uno scoop, secondo cui esponenti sia democratici sia repubblicani del Congresso degli Stati Uniti hanno minacciato la Corte Penale Internazionale con la prospettiva di ritorsioni americane in caso di mandati di arresto per alti funzionari israeliani. Oggi infine Blinken è atteso in Israele. Ci si aspetta che parli con Netanyahu.
Senti Pino, parto da te. Già Lilly nel suo servizio parlava del fatto che l'ultima bozza di questa intesa sembra prevedere due fasi, la bozza sul tavolo dei negoziati al Cairo. A che punto siamo e che cosa ne pensi in base ovviamente alle indiscrezioni che sono trapelate?
Ma da quel che vedo Israele cercherà anche di prendere tempo, ma i suoi obiettivi di fondo non li vuole di smettere, e questi obiettivi di fondo non prevedono nessuna statualità per i palestinesi, non prevedono un ritorno a una situazione precedente, hanno spostato in avanti le loro condizioni a scapito dei palestinesi. I palestinesi dovrebbero accettare di perdere molto in una situazione senza prospettive. Dividere in due fasi da parte di un paese che ha sempre disatteso gli accordi provvisori che ha stipulato non dà nessuna garanzia ai palestinesi, però questo basterà a molti per dire Hamas, questo è il migliore degli accordi possibili, accetta a tutti i costi, ed è il tipo di posizione che mette sempre in una posizione di torto chi non accetta una condizione che potrebbe peggiorare, qualcosa che viene fatta sempre con un elemento ricattatorio. Anche il massimo che vuole accettare in questa fase Israele, anche la provvisorietà di una posizione, non lo trasforma in una potenza non occupante, rimarrebbe comunque il soggetto che esercita la sovranità su quell'area in modo pieno, con tutto il controllo militare, con anche la licenza di abuso che si autoconcede. E in questa condizione c'è da dire che anche le pressioni che arrivano dalla Corte Penale nei confronti di Netanyahu sono controbilanciate da una parte dell'establishment statunitense, in particolare quello politico, che sta già parlando di sanzioni nei confronti della Corte, se osasse intraprendere una strada con quel livello di pressione nei confronti di Israele. Non sono ottimista, dati i precedenti.
Sulla questione della CPI torneremo poi tra poco. Io intanto vorrei andare da Andrea per sapere da te innanzitutto perché Israele ha deciso che non invierà, di non inviare una delegazione al Cairo, quindi non essere presente per i colloqui sugli ostaggi. E poi anche tu che interpretazione dai alle trattative e a come si stanno svolgendo?
Vedi Erika, io ritengo che Israele, la politica del governo israeliano in questo momento non sia veramente interessata a una risoluzione pacifica attraverso la trattativa del conflitto o ad un cessate il fuoco. Questo perché? Perché Netanyahu e gran parte del suo governo fanno riferimento a un'area politica ben precisa, che è quella conservatrice, che è quella oltranzista, che è quella che sostanzialmente è sempre stata molto poco incline ad accettare qualsiasi soluzione di coesistenza tra Israele e la Palestina. Parliamo dell'estrema destra israeliana, senza mezzi termini, parliamo di quell'area politica che vede nei coloni israeliani la loro forza di punta, la loro quasi forza paramilitare sul territorio. Purtroppo la questione degli ostaggi è stata una questione molto spinosa dal 7 ottobre, perché da una parte Hamas pensava di potersi in qualche modo, tra virgolette, tutelare attraverso la minaccia della vita degli ostaggi, minacciando la vita degli ostaggi che aveva catturato. Dall'altra parte Israele ha utilizzato la cattura degli ostaggi per delegittimare qualsiasi richiesta di Hamas, anche quando le richieste di Hamas riguardavano delle questioni che possiamo dire condivisibili, e cioè il ritiro dei coloni, una cessazione di quello che è lo status di isolamento di Gaza, eccetera, eccetera. Quindi si è fatto un po' muro contro muro, e adesso la volontà di non partecipare a questi incontri, a queste trattative, di fatto un po' è una risposta del governo di Netanyahu ai propri elettori di punta, per dire: noi non cediamo ai ricatti di quelli che loro considerano terroristi. È un po' come fa il governo americano, no? Noi non trattiamo con i terroristi, siamo più forti, e come ha detto nelle scorse ore, entreremo a Rafah con o senza accordo. Tra l'altro, una cosa di cui i media non parlano mai della situazione a Rafah riguarda proprio il sovraffollamento di questa piccola zona, non solo della città, ma, come ha detto anche Lili nel servizio, della zona a ridosso del confine egiziano. Abbiamo visto tantissime volte nel corso di questo nuovo conflitto in Medio Oriente l'esercito israeliano bombardare territori che aveva prima definito sicuri, per la popolazione, dove gran parte della popolazione di Gaza si era rifugiata. E adesso vediamo la stessa cosa a Rafah. A Rafah c'è un rischio potenziale di strage di civili enorme, ma il sovraffollamento sta anche causando dei grandi problemi per quello che riguarda il comparto igienico-sanitario. C'è un enorme rischio di epidemie, acqua contaminata, scarsa disponibilità di acqua, e la possibilità di accedere alle cure mediche è sempre più precaria.
Bruno, vorrei sentire anche da te il tuo parere su questo atteggiamento così aggressivo e violento di Netanyahu, sul tentativo di sabotare un'intesa proprio in queste ore in cui invece sembrava avvicinarsi a una trattativa, a un accordo. E vorrei sapere anche da te, in virtù proprio della tua professionalità e del tuo curriculum, come invece dovrebbe essere gestita questa situazione così delicata e così drammatica.
Dunque, la dichiarazione di Netanyahu, l'ultima, a riguardo di Rafah, cioè che è intenzionato ad entrare a Rafah in ogni circostanza, sia con l'accordo che senza l'accordo, io la definisco una dichiarazione sconcertante, perlomeno sconcertante, ma non mi sorprende. Non mi sorprende perché è, diciamo, nel solco della linea seguita finora da Netanyahu. E perché dico sconcertante? Sconcertante perché effettivamente sembrava, da quello che si poteva apprendere come notizie sul processo negoziale in atto, che si era giunti ad una maturazione degli eventi che poteva essere favorevole ad una soluzione certamente non definitiva. Parliamo sempre di tregua, di cessato il fuoco, però sarebbe stata una soluzione intermedia, e quindi un ottimo segnale per poter avviare un discorso successivo a livello negoziale per la soluzione definitiva. Ma io dico però che è una dichiarazione che non mi sorprende, perché ci sono dei fattori che incidono negativamente sul processo negoziale in corso. E il primo di questi è la determinazione di Netanyahu a voler distruggere Hamas. Ora, su questo voglio aprire una parentesi, ed è un errore, perché credere da parte israeliana che distruggendo Hamas risolva una volta per tutte la questione palestinese è un patente errore, perché morto un Hamas ne sorgerà un altro, e questo ovviamente non andrà che a radicalizzare ancora di più la critica situazione attuale. Poi c'è anche da dire che mai come in questo momento Israele si trova in una posizione di debolezza, anche se fa la voce forte, anche se batte i pugni sul tavolo. È una debolezza che viene innanzitutto da una azione, diciamo, di protesta, di contenimento della sua politica da parte di altri stati e da una gran parte della comunità internazionale, compresa anche la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma vediamo anche le dichiarazioni esplicite di alcuni esponenti politici come Erdogan, che addirittura ha dichiarato recentemente di aver cancellato Netanyahu dai suoi contatti. Quindi c'è questo fattore della pressione a livello pubblico internazionale. Poi c'è una pressione anche di pubblica opinione che viene filtrata proprio dalle manifestazioni di protesta che stanno dilagando in America, ma anche in Europa e anche nella nostra stessa Italia, come sappiamo bene dai fatti dell'Università di Torino. E poi c'è una opposizione crescente all'interno dello stesso Stato di Israele, una opposizione che naturalmente dovrebbe indebolire la stessa posizione di Netanyahu, che sappiamo ha delle grosse difficoltà dal punto di vista politico interno. E quindi lui ha tutta la convenienza a prolungare questa situazione critica, anche per sfuggire in questo momento a degli assalti da parte soprattutto della magistratura israeliana e anche dell'opposizione politica che lui ha all'interno. Di conseguenza, quello che io penso è che se non approfittiamo di questo momento per poter pervenire ad un'intesa provvisoria, ad una tregua, negoziando sul numero degli ostaggi, negoziando sul numero delle giornate di cessate il fuoco, è chiaro che questo verrà a compromettere tutto il processo negoziale con una radicalizzazione della crisi e di conseguenza con un rischio che il popolo palestinese subirà ancora delle vessazioni. Però c'è da dire anche che la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, entrambe interessate ad accusare in qualche modo Israele e Netanyahu per crimini contro l'umanità, per crimini di guerra e così via, certamente esercitano un peso fortissimo sulla pubblica opinione della comunità internazionale, e questo potrebbe, benché gli americani minaccino la Corte Penale Internazionale, ma l'America è fuori della Corte Penale Internazionale perché non ne fa parte, non ha aderito allo Statuto di Roma. Quindi io credo che questi due organismi internazionali, che rappresentano con la massima autorevolezza la giustizia sul pianeta oggi nella comunità internazionale, se questi due organismi non riuscissero a accusare in qualche modo, anche in maniera, come posso dire, interlocutoria, Israele e Netanyahu, perderebbero di legittimità, e questo sarebbe gravissimo. Sarebbe veramente un trauma per i processi, per tutti i processi di giustizia internazionale. Ma ultima mia considerazione, io sarei indotto a pensare che Netanyahu, con questa dichiarazione negativa a riguardo del progetto negoziale che si dovrebbe svolgere proprio in Egitto oggi, ebbene io credo che sia una posizione, quella israeliana, interlocutoria, nel senso che si attendono gli esiti degli incontri di Blinken di oggi con il governo, con gli esponenti politici israeliani, per poter poi valutare nei prossimi giorni un'eventuale ripresa del negoziato. Ma ripeto, la posizione di Israele, nonostante la voce grossa di Netanyahu, oggi stranamente, forse per una strana coincidenza di eventi nella storia, è particolarmente debole, mentre più forte, per converso, è diventata la posizione di Hamas, nonostante la drammatica situazione del popolo di Gaza.
Andrea, oggi Reuters riportava che gli investigatori della CP, della Corte Penale Internazionale, hanno raccolto testimonianze tra il personale dei due maggiori ospedali di Gaza su possibili crimini di guerra. Eppure, ne parlavate prima, sia Pino, sia te che Bruno, gli USA non supportano l'inchiesta della CP su Israele. Mosca ha accusato gli Stati Uniti di essere comunque degli ipocriti. Effettivamente si stanno adottando due pesi e due misure, secondo te?
Beh, assolutamente sì, Enrica. Non solo gli Stati Uniti hanno detto che non riconosceranno qualsiasi mandato d'arresto a danno di alti funzionari israeliani, ma hanno anche minacciato delle sanzioni contro la stessa Corte Penale Internazionale e i membri della Corte Penale Internazionale nel caso in cui questi mandati d'arresto vengano effettivamente spiccati. Cioè, siamo arrivati veramente all'assurdo. Gli Stati Uniti e gli Stati occidentali, come ha detto prima Bruno Scapini, gli Stati Uniti non hanno ratificato la convenzione, lo Statuto di Roma, e quindi non fanno parte, non riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale, ma abbiamo visto dal 2022 da parte dei paesi occidentali e anche degli Stati Uniti un grande ricorso alla Corte Penale Internazionale quando si trattava di attaccare la Russia e Vladimir Putin in particolare. E in questo momento poi vediamo invece un retromarcia colossale degli Stati Uniti con annesse minacce e sostanzialmente il silenzio più totale da parte dell'Occidente, di quello stesso Occidente che designa Vladimir Putin come un criminale di guerra, genocida e meritevole di un arresto da parte della Corte Penale Internazionale, e invece scientemente chiude gli occhi rispetto a possibili crimini di guerra israeliani. Tra l'altro il personale degli ospedali palestinesi ha più volte dichiarato di essere, non solo il personale sanitario, i giornalisti, di essere diventati un bersaglio per le forze armate israeliane, per l'IDF, eppure di questo non ne abbiamo praticamente mai sentito parlare. E questo è naturalmente un doppio standard, ma quello che a me fa arrabbiare, diciamo, per usare un eufemismo, non è l'esistenza del doppio standard, perché io comprendo la necessità, tra virgolette, dell'esistenza di un doppio standard per l'Occidente, no? Che deve rendere buone le sue guerre, cattive le guerre degli altri, lo abbiamo visto nella storia occidentale moltissime volte. Quello che a me fa arrabbiare è il fatto che i media si ostinino a negare l'esistenza del doppio standard, che in televisione, sui giornali, continuiamo a sentire giornalisti, presentatori, anche opinion leader e leader politici che sostengono Israele, che sostengono il diritto alla difesa israeliana, il diritto alla sicurezza israeliana, e poi quando questi diritti, compreso il diritto alla sicurezza geostrategica, vengono rivendicati da altre entità politiche non ben viste dall'Occidente, questi diritti magicamente spariscono e subentra la Corte Penale Internazionale, che deve fare le incriminazioni, e i leader politici che vanno portati al patibolo in maniera, spero, per adesso figurata. Questa è la situazione, ecco, sinceramente è qualcosa che mi lascia sempre più di stucco e sempre di più senza parole.
Pino, a proposito di questo doppio standard e di Vladimir Putin, è arrivata l'ennesima risoluzione russofoba del Parlamento europeo, una proposta di risoluzione comune sulle elezioni presidenziali antidemocratiche che si sono svolte in Russia e sulla illegittima estensione dei territori occupati. Tu, tra l'altro, durante le elezioni eri proprio in Russia, hai fatto diversi collegamenti con noi, con Visione. Ci spieghi meglio di che cosa si tratta, che cos'è questa risoluzione?
Ho quasi difficoltà a commentarla perché è davvero incommentabile il livello di russofobia sistematica, di odio viscerale e di falsità messe alla base di documenti importanti da parte del Parlamento europeo. Praticamente tutto è finalizzato a definire le elezioni russe sedicenti elezioni. La cosa viene ripetuta come un dogma. Proprio come una formula dogmatica che deve definire il nuovo standard di concezione del rapporto con la Russia. In tutti i punti in cui si parla delle elezioni vengono definite le sedicenti elezioni. Questo assieme a notizie assolutamente false, come la descrizione dell'evento che sia avvenuto in un clima di paura. In un clima di dominio delle menti, fatto con la violenza e con l'intento di chiedere un ulteriore round di sanzioni. Immancabile anche il riferimento alle elezioni europee, che si stanno svolgendo, secondo me, non in modo entusiasmante per la democrazia europea, è previsto che ci sarà una tensione elevatissima. Questo è grave proprio perché cerca questo sistema che viene reiterato continuamente da parte dell'Unione Europea di rompere definitivamente i ponti con la Russia, in modo che ci sia un disaccoppiamento totale, una impossibilità di dialogo, una preparazione a livelli successivi di scontro e di separazione diplomatica e addirittura di guerra, perché poi alla fine tutto viene finalizzato a giustificare. Invece, i meravigliosi standard democratici del paese da difendere, cioè l'Ucraina, un paese che non tiene le elezioni, abolisce i partiti politici, ha una sola televisione. Cioè, siamo veramente di fronte a una mole pazzesca di doppi standard. In questo contesto, c'è da dire che diversi paesi stanno cercando anche di ascoltare un po' le opinioni pubbliche ed è prevedibile. E nei prossimi mesi ci saranno alcuni riconoscimenti sull'altro fronte dello Stato palestinese, che è un riconoscimento puramente politico, perché sul piano fattuale non ci sono le basi, un sostrato reale per uno Stato palestinese.
Ecco, Pino,
Cosa
scusami,
comunque.
proprio su questo, poi vorrei sentire anche velocemente Bruno, perché poi dobbiamo passare nel secondo blocco. C'è stata un'intervista molto interessante di Trump a 360 gradi che ha rilasciato al Time, in cui parla di Israele, sostiene che supporterebbe Israele qualora ovviamente venisse eletto presidente, nuovamente eletto presidente, nel caso di un attacco all'Iran, però critica duramente la gestione del governo Netanyahu e poi dice Trump: non sono sicuro che soluzione ai due stati, quello israeliano e palestinese, possa ancora funzionare. Tu insieme a Simone Santini parlavi proprio di questo, di questi dubbi, anzi la vostra ipotesi andava verso un unico stato nel nostro instant book Demoni in Terra Santa. Quindi volevo sentire te e poi anche Bruno.
Sì, la dico in breve, non ci sono attualmente le condizioni materiali per creare uno Stato palestinese che funzioni, perché è stato praticamente devastato il territorio, spezzettato. Ad esempio la Cisgiordania non è un'entità territoriale unica, è come se fosse un arcipelago in cui al posto dei bracci di mare ci sono dei bracci di terra da attraversare con tantissimi checkpoint. Non è prevedibile che senza risolvere la questione della presenza dei coloni che è aumentata e sta aumentando, si possa trovare un sostrato, ecco, uso questo termine, sufficiente per una base territoriale. Poi sapendo che lo Stato dovrebbe comprendere anche Gaza, quale soluzione si si dà su questo, quale soluzione per Gerusalemme. Alla fine, quello che abbiamo spiegato in quell'articolo con Simone Santini è che non c'è una soluzione che possa basarsi su radici etniche e che abbia una grande dimensione. Bisogna pensare invece a un unico Stato in cui ci siano garanzie per tutti, per la presenza ebraica, per quella araba, per altri che si insediano in Terra Santa, ma con un sistema di garanzie internazionali che è tutto da costruire. Non che sia una soluzione dietro l'angolo, ma spacciare per realismo politico immediato la soluzione a due Stati è uno dei grandi inganni del nostro tempo.
Bruno, e tu invece come la pensi?
Ma mi dispiace dissentire da Pino Cabras, ma io la soluzione dell'unico Stato con due comunità non la vedo assolutamente come una soluzione funzionale. Questo perché? Perché tra l'altro il progetto dell'unico Stato è venuto già in discussione tanto tempo addietro, parliamo del 1936-1939, quando c'era la Palestina mandataria, cioè quella sotto il controllo della Gran Bretagna. E all'epoca praticamente si era prevista con la commissione Peel una soluzione che potesse essere a tre entità, Gerusalemme, poi Israele e Palestina, cioè uno Stato arabo, perché all'epoca non si parlava ancora di Israele, ma si parlava di Stato arabo, Stato israeliano, Stato ebraico e Gerusalemme. Però poi nel 1939 con il Libro Bianco gli inglesi si sono rimangiati tutto e hanno detto no, allora dobbiamo tornare alla situazione dell'unico Stato e così via. Però questa soluzione non è stata adottata nel 1948 dalle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite si sono trovate d'accordo con la famosa risoluzione 181 nella previsione di due popoli e di due Stati. E questa è la soluzione che potrebbe oggi raccogliere i consensi della comunità internazionale, perché che ne dica Trump, poi Trump può ancora cambiare idea ovviamente, ma la posizione della Casa Bianca era fino ad oggi quella favorevole a due Stati, uno per i palestinesi e l'altro Israele. E quindi voglio dire, parlare di uno Stato unico significa che ci dovrebbe essere una omogeneità dal punto di vista territoriale, sociale, culturale, linguistico, storico. In realtà è impossibile far convivere due comunità che si sono combattute per 75 anni circa con il massimo dell'odio e con il massimo disprezzo gli uni degli altri. E non dimentichiamo le frasi di Gallant rivolto ai palestinesi, ha detto sono animali umani, e anche prima in tempi non sospetti, io ricordo quello che ha detto la Sheikh, un ex ministro della giustizia israeliano, che ha parlato addirittura dell'uccisione delle donne incinte palestinesi per evitare che partorissero piccoli serpenti pericolosi. Cioè, su queste premesse non si potrà mai avere una comunità omogenea all'interno degli stessi confini, e questo lo vediamo anche in altre situazioni internazionali. Un esempio lo vediamo nel Nagorno-Karabakh. Ecco, l'ipotesi del Nagorno-Karabakh di poter convivere con gli azeri è una cosa assolutamente impensabile, perché proprio recentemente, quando c'è stata la guerra da parte dell'Azerbaigian e la conquista del Nagorno-Karabakh, che è entrato totalmente sotto la sovranità azera nel 2023, cosa è successo? Che come sono arrivati gli azeri, tutta quasi la popolazione armena del Nagorno-Karabakh ha dato vita ad un esodo biblico. La popolazione lì era 130.000 armeni sul territorio del Nagorno-Karabakh. Ne sono usciti, quindi come sfollati, 120.000. Ne sono rimasti 10.000, scarsi. Ma perché? Perché era impossibile convivere con un popolo come quello degli azeri che ha trucidato la gente proprio civile, inerme, nei villaggi.
Bruno, farei dare un attimo la parola ad Andrea, proprio un flash e poi faccio ribattere Pino e dobbiamo passare poi alla seconda parte, chiedo di essere sintetici.
Grazie Enrica, ringrazio Bruno Scapini per l'intervento sul Karabakh. Io sono stato in Armenia l'anno scorso, avevo girato del materiale proprio per Visione TV parlando anche del conflitto e a proposito, il paragone con un Israele unico che inglobi anche la popolazione palestinese di fatto imponendo l'autorità israeliana sui palestinesi è azzeccatissimo, perché non rispetterebbe una soluzione del genere, non rispetterebbe le istanze più basilari della popolazione palestinese per quello che riguarda storia, identità e autodeterminazione politica. In Karabakh addirittura gli armeni sono arrivati a bruciare le proprie case prima di andare via per non lasciare nulla agli azeri e sono addirittura arrivati a portare via i propri monumenti nazionali, le statue che si trovavano nel Karabakh da centinaia di anni, le hanno caricate sui camion per portarle in Armenia, proprio per quasi eliminare, ma portare con sé la loro identità armena e non lasciare la possibilità all'Azerbaigian in qualche modo di dissacrarla, di dileggiarla. È qualcosa di molto forte che capisco che è difficile da comprendere ad un primo impatto, ma è qualcosa di molto molto simile a quello che potrebbero provare i palestinesi, e non parlo di Hamas, non parlo dei movimenti più estremisti, parlo del normale popolo palestinese. Nel caso in cui si debba arrivare ad una soluzione di un singolo Stato, Israele, che inglobi tutto.
Scusami. Le tensioni. Potrei aggiungere che sarebbe meglio a questo punto, come alternativa, una sorta di Stato palestinese, ma in regime di neutralizzazione, o perlomeno in una prima fase di amministrazione internazionale. Questa potrebbe essere un'alternativa.
Allora, facciamo chiudere la diatriba a Pino, perché sei anche in minoranza, e poi passiamo alla Cina e all'arrivo di Xi Jinping in Europa.
No, allora invito a rileggere quel saggio che abbiamo scritto, perché non si parla di inglobare il territorio palestinese in una Israele. Significherebbe cambiare la natura di uno Stato binazionale in cui entrambe le principali componenti hanno pari dignità e garantito a livello internazionale. Ci sono situazioni in cui, dopo grandi sconvolgimenti, a livello internazionale ci si prende anche dei compiti molto importanti per garantire degli equilibri. Pensiamo alla Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era un paese occupato, era un paese con una presenza di milioni di soldati stranieri che hanno garantito una ripresa, una ricostruzione, un nuovo equilibrio, in quel caso di una Germania divisa. Però quello che dico è che ci sono molte utopie nella posizione dei due stati oggi, che sono di pari grado rispetto all'utopia di fare uno stato binazionale che garantisca tutti. A parità di soluzioni entrambe allo stato attuale non realistiche, è meglio puntare su delle classi dirigenti che puntino su una riconciliazione. Anche altre etnie si sono scontrate molto duramente nella storia, e penso a quello che si dicevano francesi e tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale, gli apparati di propaganda e di odio si crearono, e poi le cose sono cambiate. Certo, non sono processi brevi.
Magari organizzeremo poi un confronto, una diretta proprio su questa tematica, perché è molto interessante. Poi, come dicevo prima, l'abbiamo affrontata e abbiamo qua tre coautori nel nostro instant book Demoni in Terra Santa. Ora però passiamo, come dicevo, all'argomento Cina, perché dopo anni torna in Europa il presidente cinese Xi Jinping. Lunedì prossimo sarà a Parigi, verrà ricevuto dal presidente francese Emmanuel Macron e poi dalla presidente dell'Eurocommissione Ursula von der Leyen, nel punto del servizio di Ligoriup.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu annuncia un'offensiva contro il presidente cinese Xi Jinping. Questa domenica verrà in Europa per la prima volta dopo 5 anni allo scopo di sfidare l'egemonia economica statunitense. Lo riporta la testata Bloomberg, citando fonti del Ministero degli Esteri di Pechino. Il 5 maggio Xi inizierà un viaggio di 5 giorni in Francia, Serbia e Ungheria, le quali vogliono attrarre capitali cinesi, nonostante la litania di indagini dell'Unione Europea sulla politica industriale di Pechino e gli avvertimenti dei funzionari di Washington sui rischi. Secondo Bloomberg, il messaggio di Xi è chiaro. Pechino offre molte più opportunità economiche al vecchio continente di quanto gli Stati Uniti ammettano. In Francia Xi avrà un vis-à-vis con il presidente Emmanuel Macron, il quale sarebbe interessato a investimenti cinesi nel settore francese delle batterie per veicoli elettrici da un lato e dall'altro ad appellarsi affinché Pechino medi con Mosca la fine delle ostilità in Ucraina. In seguito Xi incontrerà lo stesso Macron assieme alla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, nel corso di un vertice trilaterale. Si sposterà dunque in Serbia, che non è uno Stato membro dell'Unione Europea, e il suo arrivo cadrà significativamente nella settimana del 25esimo anniversario del bombardamento statunitense contro l'ambasciata cinese a Belgrado. Infine, secondo Radio Free Europe, a Budapest Xi e Viktor Orban annunceranno che la casa automobilistica cinese Great Wall Motor aprirà uno stabilimento in Ungheria. L'articolo di Bloomberg sottolinea che Xi e Putin si sono alleati per sfidare l'ordine mondiale guidato da Washington, e in questo senso gli analisti sentiti dalla testata concordano nell'importanza del viaggio del leader cinese, che avviene dopo l'avvertimento del segretario al tesoro americano Janet Yellen, secondo cui l'eccesso di capacità cinese è un problema per il mondo, nonché, aggiungiamo noi, nello stesso mese in cui Putin a sua volta visiterà Pechino. Sembra un invito affinché i paesi europei aderiscano al mondo multipolare. In particolare una, Alexandra Berzina Zerenkova, direttrice del China Studies Center alla Riga Stradins University, pensa che Xi stia visitando le nazioni dove vendere l'antipatia per l'architettura di sicurezza globale guidata dagli Stati Uniti è più facile, allo scopo di inviare il messaggio che l'Europa è dalla parte della Cina, non importa cosa dice Bruxelles. L'ultimo viaggio di Xi in Europa era avvenuto nel 2019, prima di Covid e guerra in Ucraina. All'epoca le rispettive economie di Cina e UE si equivalevano. Adesso, secondo Bloomberg, quella cinese è cresciuta del 15%. Intanto i consiglieri del candidato alla Casa Bianca, Donald Trump, stanno valutando modi per impedire attivamente alle altre nazioni la de-dollarizzazione. Lo sostiene sempre Bloomberg in un precedente articolo. Secondo le fonti anonime della testata, i colloqui includono sanzioni per alleati o avversari che cerchino di impegnarsi nel commercio bilaterale in valute diverse dal dollaro. L'articolo dice che da presidente Trump ha favorito un dollaro stabile, astenendosi dal tentativo di svalutare le monete degli altri paesi, e ha pesato in modo forzato l'indebolimento del dollaro per sostenere il settore manifatturiero nazionale. Adesso tuttavia il dollaro è in aumento e le autorità oltreoceano vogliono sostenere le proprie valute. Ad agosto i BRICS hanno tenuto un vertice sulla de-dollarizzazione. L'11 marzo Trump ha dichiarato alla CNBC: non permetterei ai paesi di uscire dal dollaro, perché perdere l'attuale standard sarebbe come perdere una guerra rivoluzionaria. La scorsa settimana, inoltre, il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge attribuendosi nuovi poteri sul sequestro dei beni russi congelati, e i repubblicani temono che ciò mini il peso del dollaro nel sistema finanziario globale. Su queste basi, i consiglieri di Trump starebbero studiando un piano per contrastare la dedollarizzazione nell'eventuale prossimo mandato.
Allora, andiamo per gradi. Andrea, torno da te. Bloomberg ha lanciato questo allarme secondo cui Xi arriverebbe in Europa per cercare di allontanare l'Europa dagli Stati Uniti. Secondo te che cosa c'è di concreto?
Beh, sicuramente l'economia cinese e i rapporti commerciali con la Cina sono in questo momento fondamentali per tutto l'Occidente. Non dimentichiamo che praticamente il 100% di tutti i beni di consumo europei è prodotto in Cina, e che tutte le grandi aziende, e soprattutto le grandi aziende tecnologiche, utilizzano non solo materia prima sotto il controllo di Pechino, ma anche la manodopera cinese per la costruzione dei loro prodotti. E quindi è impensabile in questo momento per l'Europa, per l'Occidente, un distacco dalla Cina. I rapporti si sono incrinati fortemente con la Cina dal 2022 per il conflitto in Ucraina, a causa della mancanza di adesione di Pechino alle sanzioni contro la Russia. Anzi, la Cina ha giocato e gioca tuttora un ruolo fondamentale per consentire a Mosca di aggirare le sanzioni e di potenziare la propria economia. Questo anche, c'è da dirlo, con la collaborazione di tante aziende occidentali che non vogliono smettere di fare affari con la Russia e che continuano ad importare in Russia attraverso il metodo delle triangolazioni, che passano anche dalla Cina. Molto spesso dalla Cina non c'è bisogno nemmeno di triangolare, perché le aziende occidentali hanno i poli produttivi e quindi basta semplicemente spedire il materiale in Russia. Detto questo, la visita di Xi, del presidente cinese, è assolutamente simbolica e importante, perché, come abbiamo sentito anche nel servizio, avviene in una Europa trasformata. Questa è un'Europa diversa, è un Occidente diverso da quello che ha visto Xi nel 19, è un Occidente che ha superato il Covid, un Occidente che si trova in questo momento in un conflitto, comunque coinvolto in un conflitto, e si trova coinvolto in questo conflitto con un prezioso alleato di Pechino. Non è un caso, secondo me, che Ursula von der Leyen voglia incontrare il presidente cinese insieme al presidente francese, che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, si è dimostrato un po' il falco d'Europa per quello che riguarda il conflitto ucraino. Ma in altri tempi, in altri scenari, si era dimostrato anche un abile negoziatore. Quindi c'è la possibilità che Ursula von der Leyen voglia un po' chiarire la posizione europea, non solo per quello che riguarda l'economia, le sanzioni, ma anche per quello che riguarda il posizionamento geopolitico dell'Europa nei confronti della Cina, a fronte di una possibile anche elezione di Donald Trump, rielezione di Donald Trump negli Stati Uniti. Proprio oggi Ursula von der Leyen, per esempio, aveva dichiarato che l'Unione Europea non sta escludendo una messa al bando del social cinese TikTok, e che anzi aveva ribadito che la Commissione Europea era stata la prima entità politica mondiale a bandire l'utilizzo di questo social sui telefoni della Commissione. Quindi questo genere di affermazioni, cioè che la Cina ci spia, che la Cina sta comunque guardando in maniera minacciosa all'Europa, non sono affermazioni che fanno bene alle relazioni diplomatiche tra la Cina e l'Europa, e anzi dimostrano una presa di posizione abbastanza forte dell'Europa verso Pechino. Con questo tipo di incontri, però, è possibile quantomeno smussare gli angoli e andare a toccare anche altri temi che magari non possono essere toccati nel dibattito pubblico, e in particolare mi riferisco alla disponibilità delle terre rare, delle risorse che Pechino controlla in grandissima percentuale e che in Europa, a causa per esempio della scelta green, della svolta green, del passaggio all'elettrico, eccetera, eccetera, sono diventate assolutamente materie prime assolutamente necessarie. In qualche modo con la Cina ci si deve parlare, si sta verificando un qualcosa di molto simile a quello che si era verificato e continuerà a verificarsi con la Russia. Non si possono escludere paesi così importanti, partner così importanti dalla scena economica e politica dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea non è in grado di avere una piena sovranità energetica, una piena sovranità politica e anche una piena sovranità militare. Quindi in mancanza di questi tre requisiti è necessario per l'Europa avere rapporti un po' con tutti per riuscire a prendere qui e lì quello che manca per poter sopravvivere, perché per poter continuare ad esistere nella migliore condizione possibile.
Bruno, uno dei punti cardine nell'agenda di questo incontro, di questa trilaterale, sarà sicuramente l'Ucraina. Sempre secondo Bloomberg, Macron avrebbe idea di fare pressioni su Xi per intercedere con Putin per porre fine all'invasione dell'Ucraina. Secondo te che cosa può emergere dall'incontro sul fronte geopolitico, in particolare sull'operazione speciale?
Guarda, io credo che il compito di Xi Jinping, se è quello che è stato detto, è inteso nel senso di cercare di staccare l'Europa dalla sudditanza atlantista, credo che sia un compito molto arduo e difficile da realizzare, perché l'Europa sappiamo che in questo momento è completamente sottomessa alla volontà di Washington, e lo vediamo nelle vite di tutti i giorni e anche lo vediamo attraverso il filtro della stessa Unione Europea, che è schierata con riguardo all'Ucraina sulle stesse identiche posizioni americane. Anzi, l'Europa rischia, se diventa un'entità militarizzata, rischia di diventare un braccio subappaltato della NATO e sarà chiamata ad intervenire militarmente quando l'America riterrà opportuno riservare le proprie energie militari per intervenire in altri angoli del pianeta dove la sua leadership sarà messa in crisi. Perché io credo che oggi sì, possiamo prendere in considerazione singoli fatti politici e geopolitici, la visita di Xi Jinping, eccetera. Però quello che è di base, secondo me, è la collocazione della situazione attuale nella dimensione della polarizzazione politica ed economica che si sta realizzando sul pianeta. Sarò più chiaro. La polarizzazione politica la vediamo ormai nel confronto anche militare e strategico tra l'Occidente e la Russia, ma dal punto di vista economico c'è anche una polarizzazione. Si faceva cenno prima alla dedollarizzazione. Ebbene, il processo di dedollarizzazione è una delle componenti di questo processo di polarizzazione dell'economia mondiale. Per cui io credo che non ci saranno risultati particolari dalle visite che avrà Xi Jinping in Europa. Sappiamo bene che l'incontro con Macron servirà come portale per entrare nella dimensione europea. La visita in Ungheria obbedisce a delle finalità, diciamo, più che altro commerciali e anche, se vogliamo, di commemorazione storica. La Serbia pure è un paese filorusso, la Serbia, e tra l'altro ovviamente rientra nel circuito dei paesi di interesse della Russia e della Cina. Ma credere che si possa influire sulla posizione europea o cinese sull'Ucraina, io non lo credo. Sono assolutamente negativo su questa prospettiva.
Pino, Bruno giustamente citava la Serbia perché Xi visiterà, come tra l'altro spiegava anche Lili nel suo servizio, anche la Serbia, e ci sono delle indiscrezioni secondo cui il vero motivo di questo viaggio sia cercare di fare pressioni per comunque invitare la Serbia ad aderire ai BRICS, e quanto è stato diffuso a France Intelligence Online, citato da Pravda. Che cosa pensi di questa ricostruzione? Anche perché finora la posizione ufficiale di Belgrado è sempre stata che la Serbia rispetta i BRICS, però rimarrà all'interno del percorso europeo. Secondo te ci possono essere dei colpi di scena invece?
Credo che, come diceva Scapini, il problema di fondo è quello della polarizzazione. Ci sono due poli di attrazione formidabili negli equilibri mondiali. Uno è il vecchio mondo anglosassone delle talassocrazie, che ha un'influenza decisiva sullo spazio europeo. L'altro è il nucleo dei BRICS, che si è allargato e nell'allargarsi adesso sta incontrando dei paesi che sono diversi da quelli di origine e hanno a volte degli interessi di confine che non sono interamente coincidenti, e quindi si barcamenano in un certo senso fra Oriente e Occidente, lo dico come estrema semplificazione. Penso a un caso clamoroso come l'adesione ai BRICS dell'Arabia Saudita, che è un paese che è stato a lungo organico dell'economia e della finanza occidentale, ma che tiene conto che il mondo sta andando da un'altra parte e quindi ha un piede in entrambe le staffe. Tanti paesi si troveranno ad avere i piedi in due staffe. Questo non sarà un processo interamente pacifico, sarà al contrario all'interno di una profondissima tensione che dipenderà anche dalle situazioni nazionali. Penso allo stesso caso dell'Ucraina. Nel momento in cui è scoppiato il problema nel 2014 del colpo di Stato che la faceva finita con gli equilibrismi del precedente Presidente della Repubblica, cioè di Yanukovych, era un paese sospeso tra tutti i suoi rapporti con il mondo dell'Eurasia, in particolare con la Russia, e il tentativo di aderire al mondo dell'Unione Europea con una partnership che in prospettiva avrebbe potuto portare alla richiesta di adesione. Sono tanti paesi che si troveranno in questa specie di porta basculante che li può portare da una parte e dall'altra. Il massimo danno che si può fare è quello di spingere sulla polarizzazione. Gli europei sono tentati dal liberarsi dall'abbraccio mortale degli Stati Uniti in questa fase, però ci sono condizionamenti militari, materiali, diplomatici che li legano fino in fondo. Allo stesso tempo non possono liberarsi di quello che è stato l'economia degli ultimi 40 anni, un'economia in cui la Cina è cresciuta tantissimo, ha avuto un ruolo crescente ormai organico a tanti sviluppi industriali dei paesi. Penso alla Volkswagen, che già dal 2004, sto parlando di 20 anni fa, vendeva più auto in Cina che in tutta l'Europa. Quindi non sono dei passaggi che possano essere decisi così con un tratto di penna questi. Sicuramente la Cina, anche in questo concordo con i precedenti interventi, cercherà di mantenere una partnership strategica fondamentale con la Russia, perché hanno entrambe da guadagnarci sul piano della sicurezza economica e militare. Quindi staremo a vedere. Certo, gli europei giocheranno con la loro solita ipocrisia. Viene in mente 5 anni fa Macron, che aveva attaccato l'Italia perché aveva aderito alla Via della Seta. Una settimana dopo neanche Xi Jinping era andato a Parigi, avevano concluso un accordo pazzesco con centinaia di Airbus venduti alla Cina. Quindi Vedremo se il terreno degli affari toglierà un po' di terra sotto il piedistallo del dio della guerra.
Grazie, grazie Pino Cabras.
Grazie a voi.
Grazie a Bruno Scapini.
Grazie a te, cara.
Grazie ad Andrea Lucidi.
Grazie Enrica, un saluto a te e a tutti gli ospiti, a quelli che ci hanno seguito.
Grazie a tutti voi che siete stati con noi sintonizzati qua su Visione TV. Vi ricordo che potete continuare a sostenere l'informazione libera e indipendente andando sul nostro sito www.visionetv.it e scegliere la modalità per appunto finanziare e supportare il nostro lavoro. Così come potete continuare a supportare Visione Editore. Prima si citava il nostro instant book Demoni in Terra Santa, a cui hanno collaborato sia Cabras, sia Scapini che Andrea Lucidi. C'è ovviamente anche la nostra rivista Visione, un altro sguardo sul mondo, quindi potete andare sul sito di Visione Editore e acquistare la vostra copia oppure sottoscrivere l'abbonamento che è attivo da febbraio. Questo mese siamo proprio agli sgoccioli, era uscito il numero dedicato al gender contro natura e nei prossimi giorni uscirà la prevendita del nuovo numero, ma non vi anticipo ancora nulla, sono sicura che desterà la vostra attenzione. Grazie a tutti per essere stati con noi, buona serata e ci rivediamo sempre qua sintonizzati su Visione TV.
Grazie.